E allora mancano pochi minuti alle 16, si torna in voce, questo è Silenzio Assordante, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. E allora ve l'avevamo detto nel sommario della puntata d'oggi, è nostra intenzione prenderci lo spazio necessario per parlare di un'operazione che ha colpito compagne e compagni prevalentemente che abitano a Bologna. E, insomma, un'operazione scattata 2 giorni fa, in piena notte, dove adesso si trovano, insomma, 7 compagni e compagni sparsi nelle carceri di Piacenza, Vigevano, Ferrara e Alessandria, altri 5 compagni e compagni sottoposti a obbligo di firma e obbligo di dimora a Bologna. Si tratta dei nostri compagni e delle nostre compagne che molto spesso sono intervenuti anche in questa trasmissione raccontando le lotte che si portano avanti. E siamo al telefono con un compagno di Bologna, con te, insomma, volevamo fare un po' il quadro di questa operazione, il quadro della situazione, se ci abbiamo anche qualche notizia dei compagni e delle compagne in carcere, come la state leggendo voi questa operazione. E, insomma, nella giornata di ieri già c'è stato un saluto al carcere di Vigevano, quindi, insomma, speriamo che la solidarietà inizi ad arrivare forte e chiara.
Sì, ciao a tutte e tutti, innanzitutto grazie per questo spazio. Sì, come dicevi tu già prima, c'è stata questa operazione in piena notte antiterrorismo da parte dei ROS, ci hanno svegliato più o meno verso le 2:30 di notte, e si parla circa di 200 carabinieri dei ROS che hanno girato per le varie case, per le perquisizioni, e poi per condurre i sette compagni e compagne in carcere, e insieme anche agli altri 5, ai quali poi sono stati dati gli obblighi, come dicevi tu, gli obblighi di dimora con le firme e il rientro notturno. Siamo tutte e tutti ancora con il cuore in gola, come purtroppo di solito avviene ogni volta che queste operazioni repressive si abbattono sui compagni e le compagne nelle varie città d'Italia. Il quadro appunto è quello di accuse che riguardano istigazione a delinquere, danneggiamento, imbrattamento, incendio, nel quadro appunto del famoso 270 bis, no? Questo reato abbastanza complesso anche dal punto di vista giuridico, che riguarda un'associazione appunto con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico. C'è un fatto specifico, mentre tutto il resto sono le solite più o meno supposizioni fantasiose che leggiamo nelle ordinanze. La cosa che abbiamo capito appunto è che il 270 bis è per tutti, anche per chi ha l'obbligo di dimora, anche per chi è dentro. I compagni e le compagne come già girato sono stati trasferiti in varie carceri in Italia. Sappiamo che oggi ci sono stati gli interrogatori di garanzia. I compagni e le compagne sono stati visti, principalmente oggi i compagni, quindi Zip Leo, poi sappiamo che ora stanno andando anche a Ferrara da Duccio e Guido. Sappiamo che Zip e Leo sono in isolamento senza ora d'aria, stiamo attendendo di avere informazioni per quanto riguarda gli altri 2 che sono a Ferrara. E domani sarà la volta delle compagne, quindi di Elena, di Nicole e di Stefi. Come già anche stato scritto su vari testi che sono girati, la cosa ovviamente da sottolineare innanzitutto, come al solito, la questione, no, della carcerazione preventiva, tra l'altro in un quadro che vede quelli che sono comunque i fatti e gli atti che contestano i ROS arrivare fino a luglio dell'anno scorso, ma la procura però ci tiene a sottolineare appunto che è una strategia preventiva nei confronti di chi appunto è vicino soprattutto alle lotte in questo momento che ci sono sotto le carceri, in questa situazione, e sempre nell'ambito, no, delle lotte contro i confini e contro i CPR, contro il sistema delle frontiere, con i soliti collegamenti nelle varie aree che si sviluppano nelle varie città italiane, quindi un messaggio più chiaro e tondo nei confronti di chi intende lottare per un mondo giusto, per la libertà, e quindi diciamo bisogna ovviamente, per quanto, come dicevo prima, siamo tutti col cuore in gola, questa cosa non ci intimorisce, quindi sottolineiamo anche che ci ritroveremo comunque sempre di più nelle strade per continuare a stare accanto di chi lotta, questo è sicuro.
Allora, io da qui ti faccio una domanda, insomma, un po' retorica per chi sta in studio, però perché seguiamo, anche se da lontano, tutto quello che succede in città. È chiaro il tentativo di fare piazza pulita proprio in una situazione di compagni e compagne che e tra l'altro a Bologna non è neanche la prima volta. Già in passato la lotta contro i centri di espulsione è stata pesantemente colpita, diverse compagne e compagni sono state in carcere, un posto chiuso e via dicendo. Ti chiederei un po' di raccontare quali sono stati, quali sono le lotte che caratterizzano la presenza dei compagni e delle compagne a Bologna. Noi le abbiamo raccontate passo per passo, però un po' per avvicinare la questione a chi ci sta ascoltando.
Sì, certo, assolutamente. Innanzitutto, come già dicevo prima, la prima questione anche che la Procura ha riportato, no, era anche la presenza sotto la doccia durante la rivolta, e quindi appunto le lotte, i continui presidi in solitarietà ai detenuti e alle detenute, così come dicevi tu, anche ce lo siamo raccontati spesso nel tempo, la questione del sistema d'accoglienza, no? E quindi le lotte contro un'eventuale apertura di un CPR, soprattutto per quanto riguarda qui il territorio bolognese e in generale anche quello emiliano, con tutto quello che poi riguarda anche il sistema dell'accoglienza, quindi non solo CPR ma anche tutte le altre strutture come CARA, CAS e tutto il resto. Quindi qui sicuramente c'è stata una forte presenza anche per quello che riguarda la questione soprattutto del lab bolognese, no? dove spesso le persone tuttora sono in condizioni pessime, trattate come pacchi, infantilizzate dalle regole di questo sistema che è solo brutale e mortifero. E quindi sì, come dicevi tu, anche operazioni passate sono andate a colpire sempre queste situazioni qui, in particolar modo soprattutto quelle riguardanti, no, la lotta ai CIE. Basti ricordare l'operazione fuori luogo, che non più o meno a grandi linee simile a questa qui, anche se questa qui sottolinea appunto soprattutto la questione carceraria in questo momento, tant'è vero che la Procura in conferenza stampa ha proprio detto, no, il fatto di come poi questo tipo di lotta sia pericoloso soprattutto in questo momento di emergenza, e che quindi poi appunto anarchici e anarchiche sono pericolosi istigatori e invece sono persone solidali, fortemente solidali con chi è sfruttato e chi lotta per condizioni migliori, per una vita migliore, per essere libero e libera.
Allora, noi abbiamo insomma seguito tutte le proteste che ci sono state a partire dal 7 marzo nelle carceri di questo paese, ma in realtà in tutto il mondo. E diciamo che è già dal principio che parlano di regie esterne. Una volta salta fuori la mafia, una volta saltano fuori gli antagonisti, un'altra volta gli anarchici, Poi è ritornata in maniera prepotente la mafia, come dire, anche un articolaccio pessimo che è uscito su Fanpage diceva che tutte le rivolte che ci sono state nelle carceri sono state appunto hanno una regia che è quella della mafia, e ovviamente sfugge all'attenzione di questi idioti il fatto che ci sono state poi rivolte in tutto il mondo. Se ne è già parlato in maniera abbastanza concreta di quali sono state le ragioni delle proteste, però insomma se ti va ne riparliamo, anche perché insomma le strategie messe in campo dallo Stato sono state terrificanti, dalle promesse alla volontà di silenziare totalmente la voce e le richieste delle persone detenute, a il passaggio poi di queste figure di istigazione, di regia esterna, che sono un insulto a decine di migliaia di vite, essenzialmente come se le persone fossero incapaci di intendere, di volere e soprattutto di tenerci alla propria pellaccia e a quella dei propri compagni, perché l'abbiamo visto muoversi in maniera piuttosto feroce. Il primo tentativo è stato sicuramente quello di parlare di una regia esterna, anche per rompere il fronte di solidarietà fuori dalle carceri e dividere il soggetto solidale dal soggetto parente della persona detenuta, cose che non hanno neanche funzionato, tant'è che sono percorsi di solidarietà che stanno durando da più di 2 mesi e mezzo. Se ti va, insomma, parliamo di quello che è successo alla Dozza con lo scoppio del lockdown durante questa pandemia.
Assolutamente sì, come dici, intanto sono d'accordo con tutto quello che hai detto finora. Per quanto riguarda la Dozza, appunto, la rivolta che c'è stata tra l'8 e il 9 marzo da parte dei detenuti, soprattutto delle sezioni giudiziarie all'interno del carcere, sono state appunto perché innanzitutto la reticenza all'interno per quanto riguarda, da parte anche del DAP, ma anche dell'ASL, dell'ASL bolognese, soprattutto per quanto riguardano gli uffici, no, che riguardano il penale, cioè il carcere, che sono stati estremamente reticenti per quanto riguarda la questione appunto del Covid. Io ricordo anche per esempio il rappresentante qui dell'ASL per quanto riguarda sempre la sezione del carcere, non aveva disposto che le guardie non mettessero le mascherine, comunque non ci fossero mascherine all'interno, no, per non generare il panico tra i detenuti e le detenute. Fortunatamente, anche con l'aiuto di solidali da fuori e riuscendo poi ad avere sempre un contatto maggiore, soprattutto durante la rivolta, con le persone, con i detenuti all'interno, si è riusciti a far pervenire delle notizie all'interno e ad avere anche questo scambio di informazioni ogni volta che si cercava di andare sotto le mura del carcere. E quindi, come dici tu, cioè, le rivolte ci sono state in tutto il mondo per questa questione, e le hanno portate avanti i detenuti e le detenute, che si sono sentiti alle strette e sono sempre stato, ma in questo momento ancora di più, carne da macello nelle mani delle istituzioni e dell'autorità. Fortunatamente però si è riuscita almeno a creare in alcune situazioni dei legami di solidarietà o dei contatti anche con i parenti, e quindi anche questa cosa sì delle rivolte orchestrate dalla mafia, ma orchestrate dagli anarchici, non ha mai preso piede. Sicuramente si sa, no, che si va lì sotto in solidarietà a chi lotta, soprattutto nelle carceri, soprattutto in questo periodo. La cosa che mi viene anche da aggiungere è che onestamente io credo pure che diciamo, si è molto diffusa a macchia d'olio questa situazione. Continueremo a seguirla, perché non possiamo lasciare soli né i parenti fuori, nemmeno le persone dentro.
Tra l'altro, insomma, la Dozza è una delle carceri dove c'è stato il contagio e ha portato anche alla morte di una persona detenuta, se non sbaglio.
Sì, sono morte due persone. Due persone nella Dozza. Tra l'altro, sì, ora appunto, grazie, anzi, che me l'hai ricordato, c'è stato anche la questione di un trasferimento dopo la rivolta di una trentina di detenuti nel carcere di San Gimignano ed altre carceri, e c'è stato anche questo passaggio, no, del coronavirus da un carcere all'altro.
Assolutamente, questi trasferimenti fatti in maniera totalmente sconsiderata, in maniera punitiva ovviamente, anche per allontanare ulteriormente dagli affetti e via dicendo, hanno riguardato diverse carceri e fatto con la stessa crudeltà con cui lo Stato sta trattando il pericolo contagio nelle carceri, quindi ovviamente non curante.
Zero.
Sì.
Anche perché da dentro abbiamo anche saputo, ad esempio, che chi è messo in isolamento per sospetto Covid è messo in isolamento con altre persone che sono in isolamento perché sono in isolamento, e quindi condividono anche spazi in comune e tutto il resto, quindi la paura è sempre di più, ovviamente, quella di contrarre. Ci sono gli stessi detenuti della S che hanno fatto sapere, no? Dicevano: pensate che noi siamo al sicuro perché siamo ultra isolati, ma non è così. E poi c'è anche la questione appunto delle guardie all'interno, che come fuori sono un veicolo di contagio allucinante, perché ricordiamo che sono gli unici che si possono assembrare, visto che questo termine va così tanto in voga ultimamente. Quindi anche da valutare questo,
e in più fanno anche stato fuori e dentro continuamente, quindi
esatto.
E allora, insomma, hai fatto bene a dire che, insomma, cioè, vuole in realtà queste rivolte sono esplose anche a macchia d'olio, e lo Stato ha provato come dire, a silenziare in ogni modo la situazione dentro le carceri. Chiunque può fare caso che in televisione, che è il principale veicolo di informazione per chi sta in carcere, non si parla assolutamente della situazione attuale, a parte qualche conferenza stampa che riguarda il ministro della giustizia. Abbiamo visto dei balletti, proprio dei cambi di guardia, abbiamo visto davvero come si è manifestato il potere crudele e criminale nei confronti delle persone detenute in questi due mesi e mezzo. Insomma, sbattere il mostro in prima pagina era sicuramente necessario per lo Stato nei confronti, per attaccare chi, insomma, non si è mai dato per vinto nelle lotte contro il carcere. In questo momento, con tutte le difficoltà del caso, ha deciso di stare a fianco alle persone detenute come senso di responsabilità, nonostante le difficoltà erano molte di più rispetto che il solito, ecco.
Assolutamente. Sì, ma infatti hai centrato anche un'altra questione, che è quella che, manco a farlo apposta, questa operazione arriva anche in un momento in cui, no, si parlava del famoso decreto scarcerazioni boss, no? Quindi sempre la solita il solito chiasmo, mi viene da dirlo, un po' che lo Stato propone tra anarchia e mafia, no? Un po' la stessa questione tra mafia e terrorismo, e quindi tutta la questione dell'istigazione e tutto il resto, perché è anche facile a livello di opinione pubblica collegare diciamo con due figure diverse, anche per allontanare da quella che è la realtà, che è quella di un sostegno, un supporto, continuo a ripeterlo, alle lotte di chi si sente non abusato, ma violentato, ammazzato da questo Stato, perché i morti in carcere sono morti di Stato.
Assolutamente, tra l'altro, insomma, l'hai detto bene te, basta vedere chi siede oggi al DAP, quanto rappresenti esatto. Il potere dell'antimafia, il potere dell'antiterrorismo, quindi fai bene a sottolinearlo, a precisarlo. Noi abbiamo visto una grande solidarietà, almeno per quanto riguarda comunicati di solidarietà, ecco, non ci siamo accorti del calore umano così da lontano, però sono diverse le realtà che si battono al fianco dei detenuti, che hanno espresso solidarietà nei confronti dei compagni e delle compagne colpite da questa operazione.
Sì, sì, stanno arrivando un sacco di testi e comunicati solidali nei confronti dei compagni che sono stati arrestati, sì. e questo è bello, molto bello, anche perché la cosa che mi viene da dire è che quello che succede di solito poi quando avvengono queste operazioni repressive è che paradossalmente, perché tutti i nostri compagni e compagne che sono dentro li vorremmo sempre fuori accanto a noi, ma il paradosso è che poi si rinsaldano ancora di più determinati legami e determinate relazioni grazie proprio alla solidarietà che si sente da subito e che arriva da subito veramente da ovunque. Tra l'altro anche qui a Bologna ieri c'è stato un piccolo corteo abbastanza partecipato che ha attraversato le strade della Bolognina gridando anche a gran voce che rivogliamo i nostri compagni e le nostre compagne libere e che soprattutto questa inchiesta non fermerà la lotta, assolutamente non fermerà la lotta accanto alle prigionie e ai prigionieri.
Ah bene, non sapevamo di questa iniziativa, però insomma ci sembra un buono spirito con cui affrontare questo momento sicuramente di difficoltà e di rabbia e crediamo, insomma, abbiamo visto purtroppo lo vediamo dai social network, che devo dire in questi tempi stanno funzionando alla grande. Abbiamo visto tantissime persone che hanno i propri cari detenuti esprimere vicinanza a questi compagni. Devo dire che forse momenti di piazza, momenti in cui si può partecipare poi fisicamente, sicuramente aiuteranno anche ad essere di più e ad essere anche più forti in un momento in cui è evidente che hanno attaccato la solidarietà e che si manifesta invece, come dici te, una solidarietà ancora più forte.
Sì, esatto, anche perché sappiamo che poi alla fine, no, quella che conta è quella in strada, no? Quella che poi è faccia a faccia, corpo a corpo, e quindi bisogna anche pensare che a un certo punto dovremo anche riscendere in strada e riappropriarci delle strade.
Allora, non so, vuoi aggiungere altro?
Ma intanto vi ringrazio per il supporto e per tutta la solidarietà. Mi viene in questo momento non mi viene in mente altro rispetto alla situazione attuale qui. Tra poco sì, stiamo preparando giusto un piccolo test e girerà un conto sul quale magari chi vorrà potrà, diciamo, dare la sua come supporto, perché purtroppo mi viene da dire c'è anche la questione, no, delle spese e tutto il resto e quello che riguarda il sostegno dei compagni e delle compagne in carcere, che conosciamo abbastanza bene da tempo, diciamo.
Eh sì, anche perché è un momento in cui le iniziative sono difficili da fare, quindi anzi non si possono, esatto, fare, sì. Quindi bisogna in qualche modo contribuire. E allora niente, noi mandiamo un abbraccio a te, a tutte le compagne e i compagni del Tribolo, questo luogo pieno di volantini, manifesti, opuscoli, istigatori.
E assolutamente sì, lo darò da parte vostra.
Un covo buio. E niente, vi vogliamo un sacco bene, fate anche un bel manifesto che a noi fa piacere attacchinare qui.
Va benissimo, sì. Anche noi vogliamo un sacco bene, mandiamo un abbraccio forte.
Allora, noi ti lasciamo e purtroppo dobbiamo lasciarti con una canzone di Tiziano Ferro. Perché?
Vabbè, avrebbe fatto piacere a una persona sicuramente.
Eh sì, che è una grande ascoltatrice di questa trasmissione, ha sempre lamentato la mancanza di Tiziano Ferro. E quindi insomma diteglielo che noi l'abbiamo messo, perché
guarda, questa cosa gliela faremo sapere sicuramente, credo che apprezzerà tantissimo.
Vi pensiamo tanto, ciao regà.
Grazie,
un abbraccione,
grazie,
ciao
forte, un abbraccione.
E allora bene, tu sei contenta di Tiziano Ferro?
Io stoppo la registrazione qui, così
falla continuare, certo. Non si sa mai, poi magari se la va a risentire.
Mamma mia, se
e allora ci sentiamo una canzone di cui non conosciamo assolutamente il testo, ma è stata scelta dai compagni e dalle compagne,
non
e
ci
quindi
sbroccate.
No, perché poi Tiziano Ferro va selezionato molto bene. Infatti, un conto è in cameretta tua,
dico,
un conto
chi ascolta non faccia.
Sapete che non siamo una trasmissione con Tiziano Ferro, insomma. E Elena, questa è per te, dai.
Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi. E so che serve tempo, non lo nego. Anche se in fondo tempo non ce n'è, ma se cerco lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi mi vedi. Il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Ricevo il tuo contrordine speciale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri. E adesso ti penso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta, mai perduta, perché ti volevo troppo. Mi mancano i colpi al cuore, quel poco tanto di dolore, quell'attitudine di chi ricorda tutto, ma se guardo lo vedo, il mondo va veloce, tu vai indietro. Più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Dietro le lacrime che mi hai nascosto, negli spazi di un segreto opposto, resto fermo e ti aspetto. Da qui non mi è possibile non rivederti più. Se lontana non sei stata, cerco, lo vedo, l'amore va veloce, tu stai indietro. Se cerchi, mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti